diverse, che probabilmente sono tutte quelle di fronte a cui un corpo armato si può trovare in battaglia, quindi può sembrare che sono abbastanza. Per poterlo fare dovrà e potrà, sta realizzando questo, elaborare 1 miliardo di informazioni al secondo. Però è un dato pacifico dell'informatica che perfino il buonsenso di un generale è infinitamente superiore al discernimento di un carro armato che può elaborare 1 miliardo di informazioni al secondo, perché anche un generale di fronte a una situazione imprevista può avere il lampo di buonsenso che gli fa scegliere la soluzione giusta. Perciò affidare il destino del mondo a un sistema di computer è il massimo dell'alienazione, ed è il massimo dell'irrazionalismo, ed è il massimo della responsabilità etica. L'impotenza etica preannunciata dalla cultura si realizza, cioè in strutture materiali, si consegna alla stupida onnipotenza di un idolo. Dobbiamo ancora decidere se per ingraziarci questo idolo tutto quello che possiamo fare è di riempire le chiese o i centri.
Padre Hering continua a darci
pochissimi riflessi. Sono d'accordo l'analisi per allievo. Siamo all'apice dello squilibrio tra scienza e sapienza. L'uomo incipientissimo può fare il massimo gioco delle scienze. Già da molto tempo la nostra cultura ha insegnato nelle scuole, nelle università, quello che dà successo nel campo materiale e pratico. Non ha insegnato il progresso della sapienza. E qui siamo davanti al gioco più grandioso di matrice, di grandissima frivolità. E grandissima frivolità, uomini senza sapienza. Quindi ci vuole una conversione, non dico solo a Dio, ma in primo luogo, dal punto di vista umanesimo, una conversione alla sapienza. Che sa contentarsi del campo del progresso scientifico, pratico, materiale. Poi dopo il punto di salvezza, Daniele, teoricamente ha detto dobbiamo credere in Dio. Autilic, Richard Niebuhr, hanno accusato la cultura americana del polipenso. E sulla linea americana, se uno vuole dominare altri, questo può essere sicuro che non crede veramente in un solo Dio. E la religione cristiana, anche il monoteismo di Confucio, il taoismo, che dice chiaramente chi cerca solo la propria salvezza del suo gruppo, della sua nazione, a detrimento degli altri, non crede in un solo Dio. Solo chi cerca la salvezza di tutti, il benessere di tutti, può cercare la sua salvezza. È al centro della dottrina anche di Cristo, chi cerca il suo Dio egoistico è il suo vero Dio, il gruppo che si considera scelto, chosen race, come cantano gli americani, chosen avversario, sia il nemico, il comune, cioè l'Unione Sovietica degli Stati Uniti. E questa demonizzazione reciproca dovrebbero collaborare per liberarsi da questo nemico comune. E qui l'unica vera scelta è quella radicale della difesa non violenta, ma come spiritualità, strategia e tattica. Come spiritualità, la non violenza. Come spiritualità, cerca la salvezza degli altri, anche di quelli che ti considerano i miei nemici. È sempre la difesa contro l'odio, contro la rancore, la difesa contro questo egoismo del gruppo, del sacro egoismo collettivo. Sempre è un amor sanante, amor risanador, in vista dell'altro e degli altri. Una comunicazione totalmente differente di quella della torrente alla comunicazione. Io cerco tanto la tua salvezza, la tua verità, la tua sopravvivenza come la mia. Io cerco che tutti noi possiamo celebrare il banchetto della pace e della concordia. E qui reside il nucleo della difesa che difendiamo, difendendo anche l'altro contro il mio egoismo, difendendoci tutti insieme contro l'egoismo collettivo, contro l'egoismo che uccide. Questa è la spiritualità. E la spiritualità deve tradursi in strategia. In questa strategia il momento più importante è la continua comunicazione a tutti. Di che cosa si tratta? Una comunicazione non di minaccia. La comunicazione cerchiamo tutti di liberarci dalla reciproca demonizzazione. Cerchiamo tutti di liberarci dall'egoismo di gruppo, cerchiamo tutti di liberarci dall'idea frivola che noi siamo gli eletti, gli altri i condannati. E proprio il progresso dell'informatica, i mezzi di comunicazione potrebbero grandemente essere utili se fosse capito la spiritualità della difesa non violenta. Comunicare questo messaggio è così un dialogo non fra due sorti, fra due sorti e due muti. Quando era uno, nel 77, la prima volta, la mia vicina dell'ospedale correva una anziana simpaticissima, 84 anni, e padre, io sono sorda, sorda, e tu sei muto, muto, e lo stesso. Io sono sorda, sorda, tu sei muto, muto, e lo stesso. Ma il superpotenze sono solo muti. Non sanno più comunicare un messaggio dell'unica salvezza per muti. Imparare la comunicazione con tutti i mezzi, con tutte le capacità, con tutta l'arte dell'amore, della sapienza e delle scienze che cerchiamo la salvezza di tutti. Questa comunicazione ha funzionato meravigliosamente e ha ricevuto centinaia di seminari sulla non violenza. Quando ebbe la mia seconda voce nel 79, erano tutte le grandi isole filosofia, da scienza, strategia e da non violenza. Dovremmo organizzare gli obiettori di coscienza, istruire tutti quanti, gruppi come questi e tanti altri gruppi devono imparare questa comunicazione, questa sapienza, questa salvezza, o cerchiamo la salvezza di tutti, questa nascente dei credenti, o tutti siamo confinati nella solidarietà di benvisione. E proprio qui risiede la grande pericolosità della guerra stella. Una nazione number one, numero uno, questo è il gesto di rete della number one, che li protegge, si rovescia, finisco con l'esperienza. Ero nell'aeroporto di Tokyo durante la guerra di Vietnam. Dovevo aspettare una giornata al volo, perché due erano scappati. Accanto a me un militare nordamericano, leggendo la Bibbia, lo stesso che dice anche io, poi finalmente abbiamo parlato, e mi disse: non ritornerò più di Vietnam, potrò uscire, ma a questo massacro non posso più partecipare. Poi, dopo ore di alzato, mi saluta cordialmente un americano. E allora, are you a Catholic priest? Sì. Anch'io sono cattolico. Ho subito raccontato, tanti anni fa, io ero qui, sul cielo. Ho guardato questa città. E che cosa ha detto la sua coscienza? Coscienza, assurdo, obbedienza. Ho cercato di risvegliare la sua coscienza. Tu non hai pensato che qui c'è gente, uomini. Lui qua mi espresso che Japanese, non gente. Japanese, paese, non gente, non uomini. Ho cercato di spiegare la tua coscienza perché ero svanito, realmente svanito. Creperis, non uomini. Questo è molto sangue e così questo uomo non ha più una coscienza. Ha distrutto se stesso. Distrutto solo se pensiamo alla salvezza di tutti, alla fedeltà di tutti, l'amicizia con tutti, crediamo in un solo Dio e facciamo la scelta dei redenti, che invece solo cerca di vendere la grandezza, libertà di commercio, di guadagno, di potenza di una nazione, alla scelta. La perdizione, la solidarietà, l'imperdizione.
Dunque, grazie. Adesso padre Zanotelli viene qui anche con una ricchezza di esperienza che ci puoi anche presentare, che si è tradotta per esempio in un cammino di gruppi di cattolici sacerdoti religiosi del Veneto che nati dal documento Costruttori di Pace hanno affrontato anche questo tema e hanno anche così un'iniziativa in proposito.
Ma io sono dovuto ascoltarmi per intervenire. una semplice constatazione, cioè di tentare di vedere quello che potevamo fare, così partendo da niente, si può dire, nel Trilento, dato che non potevamo, sentivamo che a livello di chiesa italiana non potevamo azzardare chissà quali cose o a livello nazionale, un gruppo di preti ha tentato di partire così, poveramente. E lentamente dopo alcuni incontri è nato quel documentino che è chiamato Beati Costruttore di Pace, che è usato tutto un po' di roba, che è venuto fuori, in particolare nel silenzio da Spadolini e compagnia bella. E quell'altro giorno ci siamo incontrati per una conferenza stampa in cui abbiamo presentato un po' l'iter che ha fatto questo cammino e un po' quello che ci ripromettiamo di fare. In particolare abbiamo deciso di ritrovarci ai serviti di giugno e di tentare un'assemblea globale dei firmatari, sono già 10.300 i firmatari del documento, un solo Trilento. Piemonte è partito con un suo documento di appoggio, Beati Costruttori a 3.000 firme anche loro, e anzi sono molto meglio organizzati che non in Trilento. Ma a settembre vorremmo tentare un po' così un'assemblea di base di questi 10.000 firmatari, vedere un po' da lì dove procede. Noi non vogliamo, non abbiamo nessuna mira in alto, vogliamo soltanto che alla base si discuta di questo, cioè che entri il tema della pace connesso con quello della fame, cioè il legame tra i due, per noi è inscindibile, l'ottica, infatti il documento di altri costruttori non è est ovest e nord sud. Ecco che questa dinamica entri come centrale nelle comunità cristiane, nei gruppi, cioè nelle omelie dei preti, tutto questo passo. Ecco, è tutto qui un po' il nostro lavorio. Non sappiamo che cosa ci porterà, ci sta portando però chiaramente sempre più a delle scelte sempre più chiare. In questi giorni ho visto che stanno già incavolando sull'altra obiezione che abbiamo lanciato, che è l'obiezione elettorale, cioè di invitare un po' tutti i cristiani a questo punto a domandare prima di eleggere qualsiasi persona, sia a livello di partito, sia di persona che presenti le sue carte sul problema delle armi e votare in coscienza. Noi diciamo sempre di più dei cristiani che diventa oggi immorale, chiamiamolo come peccato mortale, votare per persone che un certo tipo di discorso non vogliono portare avanti. Ecco, quindi si tratta di tradurre, per esempio, concretamente con inventività e immaginazione un po' queste prospettive. Non sappiamo né dove andremo a finire, noi stiamo cercando di invitare più che altro tutte le altre regioni a partire in proprio. Poi sono domani nascerà qualcosa di più. Da qui è nato questo piccolo documentino che è che l'abbiamo lanciato l'altro giorno alla conferenza stampa, che è un nuovo studio spaziale. Quello che ci lascia particolarmente perplessi, leggendo un po' la realtà italiana, è quello che noi chiamiamo la congiura del silenzio della stampa. Cioè non si vede niente, niente, poi niente. Né Rete 1, né Rete 2 non ha mai fatto dibattito. Unico mi sembra che sia stato qualcosa di Umbria. Qui hanno chiesto delle domande, ma è l'unica cosa che c'è stata. Non ho visto nessuna terza pagina di giornali che abbia presentato un mio amico lo scudo, non esiste. Ecco, per cui è stato un po' questo che ci ha portati, ecco, a questo piccolo documentino che abbiamo cominciato a far girare ottenendo un po' di adesioni. Noi in particolare partiamo e mettiamo sempre l'ottica sul nord sud. Siamo partiti però su insistenza del professor Turrini di Monaco, che fa parte degli scienziati per la pace del gruppo Monaco, su quella frase iniziale che è sua, poiché dà il via alla ricerca della superiorità militare che porta necessariamente una nuova corsa al riarmo. È infatti opinione di molti esperti che lo SPI rompe già precari equilibri militari esistenti nel mondo. Anzi, secondo lui, l'ottica americana sarebbe quello di arrivare non a colpirli, ma a colpirli dal suolo prima che parta. E per noi invece l'ottica è quella del nord-sud. Noi riteniamo follia spendere 4.000 miliardi alla stima di Zichin, questa pari a 1,5 milioni di abitanti per ogni tanto della terra, per uno scudo bucato che non dà garanzia di eliminare le attuali spese mondiali per la difesa, circa 1.000 miliardi di dollari l'anno. Noi riteniamo sempre di stare i poveri e di ridere la giustizia questo tragico spettro, mentre nel sud del mondo 800 milioni di persone vivono sopra la soglia della povertà assoluta, altri 800 milioni sono disoccupati, 400 milioni sono in assenza della fame. Per questo denunciamo e condanniamo la congiura del silenzio che avvolge l'adesione del nostro paese, lo SPI, in particolare il silenzio delle grandi testate nazionali della RAI, Riteniamo che una così grande decisione non può essere presa da pochi illuminati sopra la testa di un popolo ignaro. L'umanità deve scegliere, convogliare le ricchezze della terra nello spazio oppure una lotta alla fame. È un semplice appello che stiamo mandando in giro in questo contesto di altri costruttori e che speriamo soprattutto porti almeno a un dibattito in chiave nazionale.
Prima è che purtroppo il giovedì era già deciso, non è in precedenza. Ah, di fatto sì, sono venuto alle Camere a dire che avrebbe avviato il trattative, in sostanza non ha chiesto neanche un voto, insomma, quindi e comunque l'adesione della Fiat eccetera è già
deciso. Le Camere non dicono.
Le Camere no. Sono insottenti con gli altri. È uno dei problemi del nostro paese. In queste materie ormai la delega è una per tutte. Non si riesce a decidere e discutere niente. Sì, si discute, l'abbiamo discusso in due commissioni parlamentari, abbiamo ascoltato un'informazione del governo e il governo quello che ha fatto è stato di chiedere una consulenza, non una decisione. Il Parlamento è ridotto a organo di consulenza. Quindi non c'è stato un voto, l'abbiamo chiesto talmente che si vada in aula, che si voti, ma non sappiamo se si riuscirà. Comunque la cosa è già decisa.
Ma lo ha annunciato il paese?
Sì, tutto Spadolini e Andreotti sono venuti alle commissioni esteri e difesa del Senato e hanno detto che avrebbero cose venuti ai primi, tra l'altro come al solito tutte queste cose si decidono durante le vacanze, i ministri di Comiso si decidono a Ferragosto e questo si è deciso durante le vacanze di Pasqua, quindi non c'era nessuno, c'erano solo i membri delle due commissioni, qualcuno appunto insomma avvicinato qui. E niente, è stata questa relazione di Andreotti e Spadolini, un giro di interventi da parte di chi aveva qualcosa da dire, ma non un voto, la richiesta di andare in aula, quindi diciamo una cosa, e adesso decidono le armi chimiche. Proprio oggi il governo decideva, non so, quindi. C'era Granelli che ha detto che avrebbe dato battaglia, speriamo, comunque è una cosa che si decide giovedì in sede NATO. L'altra cosa era questa, bisogna stare molto attenti su come si presenta questa cosa dell'obiezione elettorale, perché mi pare sacrosanto quello di chiedere, cioè quello elettorale è un patto, no? È una delega, è un patto, quindi benché la Costituzione dica che i parlamentari sono eletti senza vincolo di mandato, quindi sarebbe anticostituzionale pretendere diciamo, un impegno di carattere formale su un punto preciso. Questo dal punto di vista costituzionale, però è chiaro che politicamente la investitura elettorale si dà in corrispettivo di un'accettazione che ci si aspetta che venga fatta, quindi questo va benissimo. Però ecco, bisogna stare molto attenti, secondo me pensando a tutto il resto, di presentare questo come un'opzione politica. Del cristiano, come una necessaria opzione politica del cristiano che per l'elettore cristiano nel momento evidentemente elettorale, però starei molto attento a parlare di peccato mortale, di fatti morali eccetera, perché ricadiamo in una una trasposizione di campi che è molto pericolosa.
Scusi. Questo è qua parte dello spirito di competizione.
Okay. Io partirei da sottolineare questa esigenza di fondamenti morali che riguarda tutta la vita degli uomini di oggi sotto tutti quanti gli aspetti. Perché oggi se c'è una crisi che tutti ci colpisce, quella di fondamenti morali e ancora più di fondamenti etici, perché vorrei forse dare alla parola morale un senso più vigoroso, più esigente di quello che forse si dà al termine etico. Quindi certamente c'è questa esigenza e credo che bisogna riconoscere che la mancanza dei fondamenti morali è diffusa in tutti. Non possiamo, io credo, dire che ci sono dei ceti privilegiati sotto questo aspetto. Ecco, si può fare della demagogia morale, certamente, non è che si faccia qui, teniamoci bene, ma è tanto facile. facile farlo, certo.
Oppure dire che i fondamenti morali sono in un popolo e non sono in un altro, la crisi è veramente universale.
E di una forte moralità c'è certamente bisogno per la scienza.
Ecco, io credo che bisogna in un modo ben distinguere, ecco, perché la scienza ha una sua funzione nella società di oggi, nel mondo di domani. Pensiamo a tutto quello che la scienza ha fatto per i problemi della fame, per i problemi della salute, si tratta di applicazioni ulteriori che devono essere fatte nel lavoro della scienza, per rendere i raccolti più sicuri, per esempio per la difesa dei raccolti da tutti quanti i germi o gli animali che sono i raccolti stessi, per l'incremento. Poi ripensiamo tutto quello che la scienza ha fatto e può fare per la salute dei popoli, per le endemie, per la diffusa. Quindi c'è da guardare, mi sembra, la scienza con un occhio aperto e anche favorevole per tutto quello che bisogna fare, che bisogna lo studio, perché stiamo trovati molto a parlare dell'altro. Ora, credo che certo bisognerebbe convincere la comunità mondiale degli scienziati, se fosse possibile, ad abbandonare le officine della morte e invece portarsi in laboratorio della pace. Questa è una convinzione che dovremmo cercare di far maturare. Io ricordo che il professor Colonnetti, che fu anche il mio professore, che è stato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, aveva avuto proposto in varie accademie delle scienze che allora parlò di astronauti, gli stessi percorsi di scienziati che non si valessero né delle scoperte scientifiche né delle imprese spaziali per poter portare guerre e danno all'umanità. Quindi per una parte la scienza direi in sé è buona, la scienza con conoscenza, però è certamente che poi la scienza si corrompe facilmente nelle sue applicazioni tecnologiche. Riconoscerne i valori e portare quanto è possibile la comunità degli scienziati, la comunità mondiale, perché a questo scopo credo che siano molto utili le riunioni di scienziati di blocchi diversi. Ecco, portare scienziati di blocchi diversi a concordare sopra certe conclusioni. Ed è appunto quell'opera a cui si riferiva anche il padre Ehring, era di collaborazione, di dialogo. Ecco, io accennai al principio che il problema morale è un problema di fiducia, la fiducia di un popolo verso l'altro popolo. E quindi io mi permetterei di non essere d'accordo e quindi gran parte con l'analisi del senatore Lavalle, ecco, sopra l'America stessa, perché insomma, è un'analisi che è stata totalmente negativa, evidentemente si possono fare delle analisi parzialmente negative anche per altri paesi, perché se noi riteniamo però che un'analisi di un popolo sia totalmente negativa, allora non c'è più spazio per quel colloquio.
Però il popolo parlava delle
scelte
a cui il popolo aderisce inevitabilmente, e questa guerra, questa nazione che è schierata totalmente non solo per oggi ma anche per il domani sopra una posizione economica mondiale. E quella economia mondiale è fatta delle armi che sono manovrate da uomini, e queste sono manovrate da uomini schiavi, sono da uomini obbedienti fino all'ultimo, come quelli che accennava il padre Ehring, ma evidentemente insomma, è tutta una nazione che si muove per un dominio mondiale. Quindi se dobbiamo parlare di un colloquio tra i popoli, se dobbiamo cercare una collaborazione, una mutua fiducia, questo mi pare che sia il punto essenziale, di trovare una mutua fiducia tra i popoli per arrivare alla pace, credo che allora bisogna forse anche cercarlo, questo è il mio parere, ecco, di forse moderare certi accenti per non arrivare a una demonizzazione, perché se si dice da un lato che Reagan ha demonizzato il comunismo, non dobbiamo nemmeno demonizzare gli Stati Uniti. Detto, mi pare proprio il suo pensiero di coscienza, ecco, mi pare che il discorso sia stato forse troppo però negativo per il presente e per l'avvenire. E c'è certamente una responsabilità di tutti gli uomini di pensiero,
non vorrei anche qui essere così totalmente negativo verso la cultura e verso gli uomini di pensiero. Per fare un esempio, io conosco abbastanza bene, insomma, la posizione che in filosofia del diritto e anche in politica hanno dato Bobbio, che trova certamente delle difficoltà, ecco, a far sì che la politica si pieghi alle esigenze della morale, ma non le trova direttamente in se stesso. Crea, ultimamente lui ha affermato con una frase abbastanza felice che colpisce, che non è il re che fa le leggi, ma sono le leggi che fanno il re. Sono le leggi, ecco, il re cioè è sottoposto alle leggi, non è il re che arbitrariamente fa le leggi, ma sono le leggi che fanno il re, che fanno gli uomini che devono governare. Quindi pare che se la legge è interpretata come un atto razionale, come un atto non della pura volontà, perché questo è proprio il più male del mondo, era che il potere delle leggi si esercitano come atto di volontà e non come atto di razionalità. Se la legge è un atto di razionalità, mi pare che ci sia la qualcosa di positivo anche in questa affermazione, che non è, insomma, le leggi, ma sono le leggi che fanno il re. Quindi io vedrei così, pensiero mio, insomma, l'opportunità che, volendo attuare delle convergenze sopra il tema della pace, ecco, cerchiamo di trovare ciò che vi è di bene in una situazione, in un popolo, e farlo concordare quanto è possibile con tutto quello che ci rivela in un'altra situazione. Ecco, mi chiedo di vedere la sincerità di quello che scrive.
Prego. Il corso agli armamenti è arrivato proprio all'assurdità totale. Dobbiamo renderci conto, tutto è divenuto patologico, proprio a causa della mancanza di sapienza, a causa dello spirito di competizione nell'avere più materialismo. Anche la cooperazione che offre c'è l'aria d'aria, perché cercano di guadagnare i risultati collaterali di quella ricerca, per essere in competizione scientifica, commerciale, tecnica, tutto patologico. E io dico, ripeto, non c'è uscita da questa situazione. Con la decisione alternativa per la difesa non violenta. Qui sarebbe la voce politica. Sono stato un investitore americano che con grande maggioranza hanno fatto l'appello che nessuno rifiuti questa alternativa per dare piena attenzione. Non così facilmente, questo non lo voglio dire, è una storia alternativa, invece della situazione patologica, che una parte è dell'altra, è patologico, e qui si vuole una nuova scienza, la terapia sociale, tutta la vita sociale, economica, culturale, vista la prospettiva della terapia e terapia alla quale sono chiamati medici per il mondo, anche la Chiesa medico per il mondo. Ma se vediamo che tutti siamo feriti e che vediamo la fiducia di Cristo medico divino che porta le piaghe, per mezzo delle sue piaghe siamo stati guariti. Poi c'è ancora una speranza, ma pensa a questo approccio radicale, formare l'opinione pubblica a favore della difesa non violenta, non della non difesa. È l'unico metodo efficace, forte di difesa della propria identità, salvezza e dell'altro. Thank you. pochi di matti, di intelligentissimi matti, tuttora idioti in una gente, gente buona, certo, ma solo, e sottomessa alla sapienza.
Nella,
volevo soltanto chiedere rapidamente a Padre Rovasenda, cioè il fatto, quegli scienziati che hanno partecipato all'incontro della Pontificia Accademia delle Scienze sulle guerre stellari, così che lei sappia, adesso forse sembra una curiosità, per me è importante, vorrei sapere se sono rimasti delusi in qualche modo dal fatto che poi il Papa non abbia ritenuto di rendere pubblico, di utilizzare quel loro documento. Cioè, non so, perché a me sembra che da un lato, cioè indubbiamente gli scienziati che lavorano per la guerra hanno, anche per lo scudo spaziale, hanno una grossissima responsabilità, però quelli che lavorano in senso opposto mi sembra che non abbiano molta udienza, insomma, a un certo punto non, ecco, i politici sembra che in fondo, sì, anche se sono convinti delle opinioni degli scienziati, poi non ne debbano tenere conto. A me personalmente, ecco, è dispiaciuto molto, mi sembra che un discorso di tipo, ecco, etico, morale, religioso, non certamente entrando in un discorso di tipo decisamente politico, insomma, mi sembra che sarebbe stato, avrebbe avuto un peso, ecco, una pubblicizzazione di questo documento da parte.
A questo proposito, il documento non è stato reso pubblico, non prendiamo da noi, quanto alla sua lettera, ma è stato reso praticamente pubblico quanto ai suoi contenuti, perché la conferenza che abbiamo fatto alla sala stampa della Santa Sede, dove c'erano i giornalisti di tutto quanto il mondo, ha detto chiaramente quali erano i tre punti, cioè in primo luogo è che non poteva affatto dire che quello fosse un bene sicuro di difesa, in secondo luogo è che la pace non può aspettare fronte, anche per coloro che credessero all'efficacia di questa difesa, non può aspettare di fronte ai tempi di 10-15 anni, questo è stato detto chiaramente, e in terzo luogo perché il costo enorme di questa impresa comportava un grave, gravissimo danno alla solidarietà umana, universale, per aiutare i popoli che sono in bisogno. Quindi questo è venuto in diverse circostanze, in molte circostanze. Anche sulla guerra nucleare noi abbiamo affermato decisamente la immoralità del primo colpo. Io ricordo, non so, di aver avuto una telefonata da un ambasciatore che mi diceva, ma dice, se la nostra terra è invasa, come facciamo noi a non difenderci? Non si può assolutamente sparare un primo colpo di armi nucleari, perché questo viene a scatenare immediatamente una guerra nucleare che copre tutto quanto il mondo. Quindi queste cose sono state dichiarate con molta chiarezza.
Ma dopo questo documento, io conosco questo documento, la Chiesa è rimasta silenziosa, non ha parlato mai una parola più dopo questo documento. Perché?
Ma veda, è, io vorrei fare un riferimento, ricordo quando facevo degli studi a Parigi, si disse allora che in certi momenti di tensione gravissima per l'Europa, diciamo ai tempi precedenti alla seconda guerra mondiale, ecco, la Santa Sede aveva molto operato con la sua diplomazia, ha cercato di fare tutto il possibile, alcune cose cioè abbiamo una diplomazia pubblica attraverso giornali e mezzi di comunicazione e abbiamo invece una diplomazia alla quale molti oggi tenderebbero di ritornare, che è fatta invece di interventi che conservano anche un certo loro segreto, una certa loro discrezione. Quindi io sono persuaso che questa diplomazia sia stata esercitata, cioè questi interventi siano stati esercitati, anche se non è parso opportuno a chi doveva giudicare delle pubbliche dichiarazioni. Questa è questione di metodo, ecco. Su questo, molti sono state le richieste, ecco, che sono state fatte su questo punto. A me personalmente, io recentemente ieri ho fatto un'intervista,
questo è l'essenziale. Certo che dico, quello che ci è parso, ecco, un fatto positivo è di avere veduto insomma, persone, le due nazioni, i due blocchi, ecco, che erano d'accordo sulla scelta di conclusione, credo che quest'opera dovrà essere continuata. Ecco, non abbiamo mai, noi abbiamo sempre invitato i russi sugli Stati Uniti e sono venuti dalla Nazione.
In Tablet, magazine in Inghilterra, Bruce Kent ha scritto la settimana scorsa che forse si può parlare di una strada parallela con la politica del presidente Reagan. Questo non è vero?
Da parte di chi?
Da parte della Santa Sede.
Da parte della Santa Sede, riguardo al guerra stellare.
Io non sono vero, non posso rispondere, però devo dirle che il cardinale Casaroli l'altro giorno ha avuto un'intervista pubblicata sul Corriere della Sera, no? Ed è stato chiesto al cardinale Casaroli, fra l'altro, anche la sorte di questo documento. Il cardinale Casaroli ha risposto che certe cose, a suo avviso, dovevano, le situazioni che purtroppo sono maturate in un anno, il peggio, no? Non ha usato questa prova, non lo so io, non è? Ci sono delle situazioni che era necessario approfondire ulteriormente il problema. Ecco, e quindi in un certo senso lo ha sollecitato la Pontificia Accademia delle Scienze a riprendere questo tema.
Che
poi possiamo fare, non facciamo.
Non dipende dalla Pontificia Accademia delle Scienze.
Ah, ma le nostre iniziative sono autonome.
No, ma voglio dire, su questa questione della pubblicazione del documento è stata
ah, no, d'accordo. No, ma dicevo che riprende l'argomento stesso e
adesso sono un po' imbarazzato come fare per la Pontificia che deve essere.
Ma gli è stato chiesto, vero, lui ha risposto, è stata, due domande sono state fatte, una è
ma credo uscendo da Santi Apostoli, perché anche sul Paese Sera
sì,
c'era.
Sì, io ho detto il Corriere, sì, sì, appunto. Quindi poi d'altra parte è certo che sono cose che non si possono preparare da oggi a domani. Però devo dire che proprio si è cominciato nel 1979 quando non c'erano ancora altre voci. Credo che tutti questi vari documenti abbiano avuto un notevole influsso nel mondo degli scienziati. E anche il discorso di Giovanni Paolo II che c'è a novembre del 73, io ricordo che il New York Times lo pubblicò la sera stessa in prima pagina con una fotografia in cui aveva parlato dei profeti disarmati.
Beh, io certo non ho nulla da aggiungere dopo aver sentito delle cose di altissimo valore questa sera. Vorrei dire che di fronte ai problemi assolutamente nuovi, inediti, di fronte ai quali noi ci troviamo, non soltanto uno scudo spaziale, ma poi il problema enorme dell'energia nucleare, la presa di coscienza della pericolosità dell'energia nucleare in ogni caso che si è avuta con gli avvenimenti di questi ultimi giorni, io penso che tutto questo però contribuisce veramente a creare nel mondo una mutazione antropologica di cui io sono convinto, cioè proprio l'umanità si convince sempre di più a tutti i livelli della necessità assoluta della pace e del dialogo. Allora che cosa dobbiamo fare? Io vorrei solo sottolineare le cose che già sono state dette, le due cose concrete e positive che sono state dette, cioè bisogna creare molta fiducia reciproca a livello internazionale, che i popoli non si considerino gli uni gli altri appunto come dei nemici o come dei demoni o come ma che i popoli possano acquistare fiducia gli uni negli altri, e bisogna operare in questo senso con tutti gli strumenti a disposizione, nel pochissimo che possiamo fare, anche questa organizzazione di cui facevo cenno prima, la Conferenza delle Regioni per la Pace, opera appunto in questo senso, creare dialogo, fiducia, incontri fra persone di diversi popoli perché si possano parlare e possano velene, insomma, che sono esseri umani gli uni e gli altri. E poi la seconda cosa, che ha richiamato il padre Zanotelli, cioè bisogna creare il più possibile a livello di base e operare enormemente perché a livello di base ci sia una presa di coscienza e un impegno sempre più grande da parte di tutte le comunità.